Dunque, io non voglio tracciare, diciamo, un bilancio di quello che abbiamo fatto, perché lo farà poi la dottoressa Schietro, ma con i numeri e con, diciamo, i dati alla mano. Io vorrei invece tracciare la rotta, cioè vorrei discutere un attimo del perché noi abbiamo intrapreso questo itinerario di innovazione. E dove vogliamo andare? Innanzitutto il titolo, la scuola digitale. Beh, io credo che la scuola non sia né digitale né la scuola sia un ambiente sociale dove i ragazzi diciamo, vivono una parte importante della loro esistenza, vivono una parte importante della loro crescita e dove oggi insieme, diciamo, alle relazioni sociali ci sono anche percorsi di apprendimento, o meglio ancora, oggi abbiamo una scuola soprattutto che propone percorsi di insegnamento che producono poi degli apprendimenti. Ora, su questo passaggio non è così lineare, nel senso che la nostra scuola è ancora una scuola fatta, costruita per l'insegnamento. Dovremmo utilizzare le nuove tecnologie per spostare l'asse e creare degli ambienti di apprendimento. E questo è il primo passaggio, quindi non è la scuola digitale che si contrappone alla scuola normale, diciamo così. Quindi noi abbiamo in mente la scuola normale che può migliorare attraverso il digitale, cioè può passare da un paradigma di insegnamento a un paradigma di apprendimento. Questo credo che sia l'interesse principale per il quale, con il quale ci accostiamo alle tecnologie. Quindi la rotta è quella di migliorare le performance e migliorare gli ambienti di apprendimento, mantenendo la dimensione sociale. Quindi, se dovessimo guardare al futuro e dire cosa ci sarà nel futuro delle nostre scuole, qualcuno dice non ci saranno più le scuole, non ci saranno. Io credo che ci saranno sempre le scuole, probabilmente non ci saranno più l'organizzazione didattica che noi conosciamo oggi, per esempio, forse non ci saranno più le classi, non ci saranno più i ragazzi divisi in classi, non ci saranno più, forse, anzi, con molta probabilità, nemmeno i libri di testo. Non cominciano a non esserci più le lavagne come le abbiamo conosciute noi, non ci sono quasi da nessuna parte più le carte geografiche, probabilmente non ci saranno più nemmeno i quaderni come li conosciamo noi, non ci saranno più in futuro forse nemmeno i banchi, ma lavoreremo in situazioni diverse. Questo cosa comporta? Possiamo smontare l'ambiente che conosciamo pensando che alla fine tutto rimanga uguale, cioè che il paradigma didattico, l'organizzazione didattica, la lezione, rimangono gli stessi. Ecco, io credo che questo sia il vero cuore del problema. Cioè noi facciamo tutto questo percorso per trasformare e fare in modo, primo, che gli ambienti di apprendimento siano più, tra virgolette, attraenti per i nostri studenti. Perché oggi la disconnessione che c'è fortissima tra un tipo di scuola che ripropone sostanzialmente meccanismi, strumenti, rappresentazioni delle conoscenze, diciamo molto simili a quelli del secolo scorso, quindi dell'inizio del Novecento, non cambia moltissimo. Oggi, diciamo, provocano una non attrattività dell'ambiente scuola nei confronti dei nostri ragazzi, che sono abituati a velocità diverse, ad apprendere e a stare, diciamo, immersi in immagini, suoni, immagini in movimento e via discorrendo. Quindi in una multimedialità, in un insieme di linguaggi, diciamo, dei quali poi lo studente è anche protagonista. Quindi credo che questo problema dell'attrattività sia uno dei problemi fondamentali. Le ricerche che sta facendo in questo momento l'OCSE sui New Millennium Learners evidenziano appunto questo primo aspetto, cioè l'ambiente di apprendimento, la scuola ha perso molta della sua attrattività e quindi i ragazzi vanno malvolentieri a scuola, sempre di più. Dice, ma ci sono sempre stati, anche Pinocchio andava malvolentieri a scuola, certamente, però Pinocchio a scuola, però se andava a scuola era il luogo dell'apprendimento, cioè la scuola era il luogo dove si faceva un percorso di apprendimento. Oggi siamo in una società completamente diversa. Gli studiosi dicono che i ragazzi imparano a scuola solo il 20% delle loro conoscenze, delle loro, poi sarà il 30%, cioè nessuno credo che abbia la capacità di misurare realmente queste cose, ma sono elementi che ci dicono che la scuola ha perso un ruolo, diciamo, un ruolo specifico all'interno della società della conoscenza. Documenti, sempre citare l'OCSE, ci dicono che se la scuola non si trasforma in un ambiente di apprendimento e quindi rende protagonisti i ragazzi dei loro percorsi, non li rende responsabili e autonomi, non li mette a disposizione i linguaggi, i modi di apprendere, le strategie cognitive che loro usano fuori dalla scuola, la scuola finisce per rimanere fuori dal circuito e per essere, diciamo, per vivere una situazione di disconnessione sempre maggiore. Quindi credo che l'obiettivo con cui, cioè la curiosità, l'interesse con cui la scuola si avvicina alle nuove tecnologie è per questo, cioè per vedere in che modo le nuove tecnologie ci aiutano a fare un salto di qualità, cioè ci aiutano a rendere protagonisti del loro apprendimento gli studenti, ad avere i linguaggi che loro padroneggiano, ad avere in mano, diciamo, degli strumenti interattivi, ad avere in mano. Su questo quindi gli scenari che si aprono sono numerosi. Noi abbiamo iniziato questo discorso sulle LIM ormai da qualche anno, all'inizio con un certo scetticismo da parte delle scuole, ma che cos'è questa innovazione, si rincorrono le novità, adesso le lavagne, chissà che effetto miracolistico, penso addirittura qualcuno che le ha dato un'interpretazione, come posso dire, politica, dicendo da una parte tagliano gli insegnanti, dall'altra mettono le lavagne, fanno in modo di una compensazione, eccetera. Questi discorsi, come posso dire, lasciano un po' il tempo che trovano, un po' come i cartelli che c'era un anno fa davanti al Ministero, meno lavagne, più maestre, cioè è chiaro che non sono questioni che si possono comparare e nemmeno pensiamo che le tecnologie domani possano prendere il posto degli insegnanti, queste sono sciocchezze evidenti, diciamo così. Certo pensiamo che gli insegnanti non avranno forse nel futuro, sempre guardando in avanti, un ruolo di trasmissione. E non tutti gli insegnanti faranno lo stesso lavoro, io credo, nel futuro, e che anzi ci sarà una differenziazione notevole fra i ruoli degli insegnanti e che forse cominceremo nella scuola ad avere funzioni differenziate e nomi diversi come tutor, coaching e cose di questo genere, che evidentemente sono funzionali a una trasformazione anche del che cosa si fa a scuola. Allora, il piano delle LIM è un piano, diciamo, di alfabetizzazione sui linguaggi, io vorrei chiamarlo così. Le LIM sono delle superfici, non sono magiche, non hanno niente di tecnologicamente particolarmente evoluto, anzi direi che sono tecnologicamente abbastanza stupide, se mi permettete un termine, cioè non hanno niente in sé di, sono delle superfici che reagiscono, diciamo, in vario modo, situazioni elettromagnetiche, con le telecamere, hanno vari tipi di interfaccia, ma reagiscono a un software e quindi alla fine a un computer che è al lato, che non si vede e che quindi il successo in questo momento che hanno le lavagne dipende proprio dal fatto che il computer non si vede. Cioè la cosa, perché il computer ha generato negli insegnanti una sorta di amore odio, no? Abbiamo avuto grandi neofiti, diciamo, dell'informatica che hanno a quel punto, come tutte le cose, portato agli eccessi il discorso dell'informatica, e altri, la maggioranza degli insegnanti, che hanno messo il computer nel laboratorio, che ci va l'insegnante specializzato, che c'entro io che insegno latino e greco con il computer, ma io non lo so usare, ma io voglio il tecnico di laboratorio, tutte le volte entro in questa stanza particolare che è l'aula di informatica, quindi, oppure, peggio ancora, abbiamo messo nella parte del curriculum che riguarda l'informatica, cercando che non contaminasse le altre materie. Quindi il computer ha fatto paura, ha avuto una reazione sostanzialmente di rigetto da parte della scuola, al di là, ripeto, della grande stagione degli ipertesti, della grande stagione eccetera. Il successo della lavagna è perché il computer non si vede, il computer sta da una parte, non si vede, si vede la lavagna. Allora la lavagna, tutto sommato, con la penna o con le mani, come volete, si muovono delle icone, si scrive come si scriveva nella vecchia lavagna, per di più non ci si sporca con i gessi, quindi c'ha dei vantaggi. Alla fine si può usare anche in modo proprio molto banale, molto semplice, quindi tutti la sanno usare. Poi naturalmente ci sono gli insegnanti a fianco, i colleghi, che cominciano a usare le immagini, il filmato, a salvarsi gli asset digitali per le lezioni, cominciano a... quindi questo discorso genera una innovazione, come posso dire, che è poi il modo con cui si generano innovazioni nella scuola, per contagio, per vicinanza spesso, ecco, per contaminazione più o meno diretta. Allora, e anche con una gradualità che non fa paura, cioè l'insegnante in genere non ha paura della lavagna, mentre rifiuta il computer, della lavagna non ha paura, la mette accanto all'altra lavagna, come posso dire, non fa male, non si prende la scossa, non ha cose particolari, sta lì appesa, ogni tanto ci scrivo sopra, cioè ha un'entrata amichevole, diciamo, nell'aula. Noi abbiamo puntato, come sapete, a mettere queste lavagne nelle classi, ci siamo impuntati proprio con le scuole dicendo non devono essere messe nei laboratori, nelle aule speciali, devono entrare in classe. E questo fatto ha, secondo me, aiutato, diciamo così, un ingresso dei nuovi linguaggi, perché il vero problema delle tecnologie sono i linguaggi, non sono i device, diciamo, non sono, cioè, gli strumenti, sono i linguaggi. Allora, questo discorso delle lavagne ha anche mosso l'editoria. Cominciamo ad avere editori che producono contenuti digitali per le lavagne, con asset, chi li produce in modo, diciamo, più organizzato, tipo learning object o lezioni, o chi li produce in modo più atomizzato, quindi banche dati di asset digitali che poi l'insegnante prende, utilizza, assembla, personalizza la propria lezione, eccetera. Quindi le modalità sono diverse. Non sto qui a dire migliore, peggiore. L'importante è che si muova, diciamo, questo mercato. Certo, il vero passaggio fondamentale sarà nel 2011, quando le scuole dovranno adottare i libri in formato digitale. Questo apre una serie di interrogativi notevolissimi, perché immaginate che le lavagne oggi, mettiamo che riusciamo con le gare e tutto il resto ad averne più o meno 30.000 più o meno a settembre dell'anno prossimo installate, ma sono tante 30.000 lavagne, ma sono pochissime rispetto al numero di classi che abbiamo, rispetto a tante scuole, se altre se le sono acquistate da sé. Il piano di innovazione digitale continuerà, nel senso che continueremo grazie anche a Consip, che anzi apro e chiudo una parentesi, ma vorrei ringraziare questa partner, grazie a questa partnership noi siamo riusciti a raggiungere questi risultati, decentrando i processi di acquisto, utilizzando il mercato elettronico, e devo dire che le cose sono andate bene, diciamo, siamo riusciti ad avere le lavagne installate, e questo mi sembra un grande risultato per il nostro paese. Quindi le lavagne sono un primo ingresso nella scuola. Ci saranno i libri elettronici. I libri elettronici aprono, libro elettronico anche qui è un termine pessimo, diciamo così, perché? Perché se noi ragioniamo in termini di libro, di formato di libro, non più, diciamo, su carta, ma cambia soltanto il formato, guardate, cambia pochissimo. Quando qualcuno sostiene che l'ebook è l'ultima catena della generazione del libro, dagli incunaboli all'ebook, ma alla fine l'ebook è una variabile, diciamo, della stessa filiera. Bene, questo probabilmente è vero per gli reader, per i device che servono per leggersi I Fratelli Karamazov o l'ultimo libro del premio Bancarella. Sono dei lettori, bene? Probabilmente in questo senso sono giusti. Ma il libro di testo è un'altra cosa. Il libro di testo non si legge e basta. Già adesso il libro di testo è diverso dal romanzo. Nel libro di testo i ragazzi vanno a fare gli esercizi, vanno a modificarli, vanno i vecchi dei libri di testo addirittura si ritagliavano per fare ricerche o per... cioè il libro di testo si presta a essere un oggetto su cui si interviene, su cui si opera, su cui... E questo è l'aspetto importante. Quindi non abbiamo bisogno degli reader per il libro di testo tipo Kindle o tipo che sono lettori importanti per quanto riguarda la narrativa, per quanto riguarda un testo che serve per leggere. Noi abbiamo bisogno di una generazione diversa di reader se vogliamo sviluppare realmente il libro di testo, perché abbiamo bisogno di, diciamo, sistemi che consentono di intervenire, che abbiamo bisogno di sistemi che consentono all'interno del testo di aprire un filmato, un link, di allargare, diciamo così, il testo. E su questo ci sono molte esperienze, non sto a raccontarle, soprattutto all'estero purtroppo, anche grandi case editrici hanno annunciato sistemi, diciamo, di libro di testo molto simili a CMS, cioè molto simili al concetto di content management system, non di libro scritto in un modo e portato in digitale. Cioè la carta digitale non serve alla scuola, scusate se lo ribadisco, può pensare lì per lì che noi risparmiamo 50 euro per le famiglie, 20 euro per le famiglie, ma non facciamo un salto di qualità. Noi abbiamo bisogno di una nuova generazione di contenuti digitali. Questo è assolutamente indispensabile. Se pensiamo, se gli editori pensano di dare alla scuola semplicemente l'esercizio che prima si faceva con le crocettine, con la penna, semplicemente adesso si fa con il mouse, guardate, questo sono soldi buttati, non servono a niente. Da parte del Ministero noi scoraggeremo le scuole a utilizzare e acquistare contenuti di questo genere. Non servono, non fanno fare nessun salto di qualità. Noi abbiamo bisogno invece di utilizzare quel valore aggiunto che le tecnologie hanno in termini di simulazione. Il computer, guardate, è un grande verificatore di ipotesi, se mi permettete questo termine, cioè un grande verificatore di ipotesi. In tutti i laboratori di ricerca oggi i computer servono per verificare in un ambiente digitale di simulazione delle ipotesi. Lo verificano gli ingegneri quando calcolano il cemento armato, lo verifica il pilota quando in un simulatore di volo prova una manovra di atterraggio, lo verifica il fisico quando sperimenta, eccetera, eccetera. Tutti gli ambienti sono di sviluppo avanzato, utilizzano il computer per questa sua specificità. E nella scuola è di questo che abbiamo bisogno, cioè abbiamo bisogno di portare i ragazzi a, attraverso le tecnologie, a fare un apprendimento, diciamo, esperienziale, cioè un apprendimento che li porti a imparare non solo perché hanno letto, ma perché hanno provato, non solo a imparare perché, diciamo, si sono creati una astrazione, una concettualizzazione ma perché hanno visto, provato, simulato, modificato, interagito con i contenuti. Una cosa è raccontare, voglio dire, il sistema solare, come ci hanno fatto a noi ragazzi quando eravamo alle scuole elementari, qualcuno ci ha raccontato il sistema solare, alle scuole superiori qualcuno ci ha raccontato la cellula, ci ha raccontato i cromosomi, abbiamo avuto uno schema narrativo anche sulle scienze, addirittura sulla musica. Io mi ricordo che ho imparato la musica a scuola con il solfeggio, cioè in modo totalmente astratto. Io odiavo la musica, poi mi sono messo da ragazzino a suonare il basso, ho cominciato a suonare il basso elettrico in un complessino, all'epoca, ai miei tempi c'erano i complessini, ora non ci sono più, ci sono ancora, e quindi per me, ecco, ha preso vita la musica, cioè è diventata una competenza viva, una... Allora, questo le tecnologie oggi può. È chiaro che se noi abbiamo, dobbiamo superare uno schema narrativo della nostra scuola e portare il discorso sulla, sfruttando questa capacità grandissima che hanno le nuove tecnologie, i nuovi linguaggi, per sulle simulazioni, sull'interazione dei contenuti, sull'ampliamento, diciamo, delle possibilità di conoscenza e di interazione diretta che i nostri ragazzi hanno. Guardate, su questo, questo si innesta direttamente al cuore di un problema che oggi avete visto, c'è sui giornali, che è il dibattito fra conoscenze e competenze, che è un dibattito che pare appassioni molto in Italia, da Galli della Loggia a Israel, cioè ci sono coinvolti tutti. Io vi assicuro che questo discorso fuori dall'Italia non appassiona proprio nessuno, ma proprio nessuno, perché è un tema vecchio, superato dalla discussione, ma basterebbero due riflessioni per capire che è un tema di contrapposizione di scuola, diciamo così. Pensate alle competenze e alle conoscenze nell'ambito linguistico. I nostri ragazzi sanno benissimo la grammatica inglese, ora benissimo tra virgolette, ma siccome le regole in inglese saranno 5 a fare proprio, a essere larghi, dove si mette il do, dove si mette il not, si fa l'interrogativa, dove si mette l'aggettivo, il nome e tutto il resto, queste 50 regole, facendo 13 anni di inglese, alla fine le sanno. Però li mettete in una scuola, in un bar di Londra, e non sanno nemmeno chiedere un panino, perché non capiscono nemmeno che gli dice il cameriere. Quindi hanno conoscenze ma non hanno competenze, non hanno competenze linguistiche. Ma si può avere competenze linguistiche senza avere le conoscenze? Evidentemente no, ma è banale dire una cosa di questo genere, è assolutamente banale. Ma possiamo avere solo conoscenze senza avere le competenze? Purtroppo in molti settori della nostra scuola questo avviene, cioè abbiamo delle conoscenze ma non abbiamo delle competenze. Rispetto all'aspetto linguistico lo evidenzia, ma potrei parlare delle scienze. Abbiamo spesso delle conoscenze, i nostri ragazzi, l'esempio dell'Ocse Pisa, conoscono il teorema di Pitagora. Se gli fate fare anche la formula inversa tra il cateto e le cose, poi si trovano di fronte al test, diciamo, Ocse Pisa, che gli metteva davanti una aiola triangolare in un certo modo, e quindi devono trasformare quella incompetenza, cioè applicarlo, renderlo, e vanno in difficoltà. E abbiamo delle competenze storiche, noi conosciamo la storia, conosciamo le seconde guerre indipendenza, le date, i 7 re di Roma, abbiamo uno schema narrativo sulla storia, ma abbiamo competenze storiche? Cioè, voglio dire, sappiamo interpretare, diciamo, dei dati all'interno di un contesto storico-sociale che li storicizza, cioè che ti fa capire come nell'ambito, che ti posso dire, delle crociate o certi elementi vanno intrecciati, analizzati all'interno di quella variabile spazio-temporale, che è avere senso storico, che è contrario di essere anacronistici, cioè di considerare appiattita la variabile tempo, pensando che nel Medioevo i modi di sentire e di pensare fossero gli stessi di un uomo del 2010 e via discorrendo. Non voglio citare lezioni famose di grandi storici, ma per dire che le competenze storiche e le conoscenze storiche sono diverse. Le conoscenze letterarie, i ragazzi sanno la grammatica, ma magari non sanno scrivere, oppure non hanno la capacità di utilizzare la lingua in modo espressivo, in un modo, non basta sapere che cos'è un passato prossimo, un passato remoto, quindi il problema competenze e conoscenze è un problema che appassiona moltissimo gli italiani, che ora moltissimo spero di no, però diciamo che ripropone un vecchio discorso gentiliano, no, tra che è stato proposto. Alla fine si dice il liceo classico, importante è che i ragazzi sappiano le materie, conoscono le discipline, tutto il resto è un pedagogismo inutile. Io credo che il problema non stia in queste contrapposizioni, cioè con queste contrapposizioni non si va da nessuna parte, e vi assicuro che il dibattito europeo queste contrapposizioni le ha superate da anni, tant'è vero che l'Unione Europea ci pone il problema delle competenze chiave, per essere oggi cittadini di questo mondo. E una delle competenze chiave è la competenza digitale. La competenza digitale non vuol dire saper utilizzare Word o Excel o sapere se dentro la CPU funziona che ho a 16 bit o a 32 o se c'è che cos'è una porta o cose di questo genere. La competenza digitale, che è una competenza che riguarda tutti i cittadini della nostra, è declinata in un altro modo, cioè è saper utilizzare un nuovo linguaggio, che è un linguaggio digitale, che è fatto di tante cose, che è fatto di tanti device. Oggi i nostri studenti cosa fanno nelle loro camerette? Interagiscono su vari device, cioè mettono il telefonino e le fotografie del telefonino sul computer poi le mandano a un amico, poi ci mettono sotto una colonna musicale, cioè è l'interazione fra i diversi linguaggi. Allora, tutto questo mentre la scuola è ancorata al tema d'italiano, cioè mentre ancora noi pensiamo che i modi di rappresentare le conoscenze dei nostri studenti siano il tema d'italiano, siano la scrittura, che è una dimensione importantissima, fondamentale, se no qualcuno esce di qui dicendo al Ministero ci hanno detto non vale la scrittura. No, questo non l'ho detto. Dico che la lettura, la scrittura, cosa sono diciamo dimensioni fondamentali, ma che oggi è anche vero che ci sono altri linguaggi e che per partecipare alla società che ci circonda bisogna avere queste competenze. E le competenze che ci dice l'Unione Europea sono anche competenze di saper utilizzare l'informazione, di saper collaborare con gli altri, di saper utilizzare un ambiente sociale, di entrare, di saper condividere le conoscenze, di avere. Quindi queste competenze sono chiave per la vita, per il cittadino, per la vita nella società della conoscenza. Quindi questa è l'ottica con la quale noi ci accostiamo, con la quale noi stiamo facendo questi lavori in corso sulla scuola digitale. Questa è l'ottica con la quale noi ci accostiamo alla rivoluzione che ci sarà nel 2011 sui libri digitali. Questa è l'ottica con cui abbiamo fatto il primo passo con le lavagne. Non siamo innamorati delle lavagne di per sé, probabilmente fra 5 o 6 anni, se ci troveremo ancora qua, non parleremo più delle lavagne, parleremo probabilmente di tutt'altre cose. È un'evoluzione tecnologica, ma quello che rimarrà sotto, diciamo, i vari aspetti è comunque il problema della costruzione delle conoscenze, i meccanismi con cui i ragazzi apprendono, gli strumenti con cui noi descriviamo e costruiamo le conoscenze e come queste conoscenze possono essere, diciamo, costruite e trasmesse alle nuove generazioni. Questo è il problema della scuola all'interno di un ambiente sociale, perché scordiamoci che questo processo di apprendimento avvenga tra una persona chiusa in una stanzetta e il suo computer. Questo non è il nostro obiettivo. Noi vogliamo valorizzare l'ambiente sociale, vogliamo che i ragazzi stiano insieme, vogliamo che i ragazzi abbiano, diciamo, sviluppino una maturità emotiva, affettiva, che è quella che li fa crescere, che è quella che avviene stando con i loro simili, ma pensiamo anche che oggi la lavagna con i gessi, il banco, il quaderno, la penna, il libro possono oggi essere diciamo migliorati, possono avere quindi dalle nuove tecnologie un impulso, diciamo così, una trasformazione che va incontro esattamente agli obiettivi generali della scuola, ma anche alle sensibilità, ai modi di apprendere, alle strategie cognitive dei New Millennium Learners che popolano oggi le nostre aule. Grazie.